Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Rogoredo si fa largo anche tra gli investigatori l'ipotesi della messa in scena dei poliziotti. Uno di loro avrebbe messo la pistola giocattolo di fianco alla vittima, Abderrahim Mansouri. Oggi l'interrogatorio dei quattro colleghi dell'agente che ha sparato. Dal PD ai centri sociali, Donald Trump, non sei il benvenuto a Milano. Il possibile arrivo del presidente americano domenica pomeriggio per la finale di hockey delle Olimpiadi. 38 persone licenziate a Bormio prima della fine della scadenza del contratto per i giochi olimpici, il racconto ai nostri microfoni. Questa mattina il meteo è con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Questa mattina coperto con piogge diffuse, neve localmente fino a 600-700 metri, nel pomeriggio esaurimento delle precipitazioni a partire dal Piemonte, in serata a tratti poco nuvoloso con rinforzi di vento settentrionale, temperature massime previste tra 7 e 9 gradi. La giornata di domani con nuvolosità residua al mattino sulla Lombardia orientale, via via sereno su tutta la regione con vento da nord.
Saranno interrogati oggi i quattro colleghi di Carmelo Cinturrino, l'agente di polizia che la sera del 26 gennaio a Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola Abderrahim Mansouri. I quattro da un paio di giorni sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso. Tra gli investigatori si fa largo l'ipotesi della messa in scena fatta dai poliziotti per coprire l'agente che ha sparato. Dal momento dello sparo, la chiamata dei soccorsi, sono passati almeno 20-23 minuti. In quel lasso di tempo un collega del poliziotto che ha sparato è rientrato al commissariato di Mecenate per poi tornare sul luogo dello sparo. A verbale dichiarò che lo fece per recuperare dei moduli per annotare quanto successo. L'ipotesi è che in quel lasso di tempo la gente abbia recuperato la pistola giocattolo poi messa vicino al corpo di Mansouri. Sull'arma giocattolo non ci sono impronte digitali della vittima. Ulteriori conferme potrebbero arrivare dall'esame del DNA, il cui esito è atteso nei prossimi giorni. Fin dall'inizio le guardie della famiglia Mansouri sostengono che il ragazzo non impugnava la pistola. Sentiamo l'avvocato Marco Romagnoli.
C'è stata prospettata, appunto, sin dalle primissime fasi, una ricostruzione alquanto irrazionale, nella quale un soggetto, che è il Mansouri, avrebbe puntato un'arma finta a una distanza di 20 metri almeno ad un poliziotto, quindi con un gesto non solo irrazionale ma anche suicida. Dagli esiti dell'autopsia, che collocano il foro d'ingresso nella testa della vittima sul lato destro della testa stessa, apprendiamo che nel fare questo gesto così irrazionale non avrebbe avuto nemmeno l'accortezza di guardare il soggetto verso cui stava puntando questa pistola giocattolo. Queste che sono delle perplessità oggettive che noi abbiamo avuto sin dalle primissime fasi, unite a questa notizia che anche in questo caso, come purtroppo avviene in casi simili a questi, ci sono i colleghi del soggetto indagato che ha sparato, a loro volta indagati per favoreggiamento e ritardato omesso soccorso, rendono ancora più solidi quelli che sono i dubbi che abbiamo osservato però sin dalle primissime fasi. Lascia sgomenti, perché qualora questa prospettazione accusatoria fosse confermata, c'è l'immagine di uomini dello Stato che di fronte a una persona agonizzante hanno ritardato il soccorso per cosa? Per vederlo morire. Cioè, questo è quel ragionamento ancora una volta logico che viene da fare di fronte a un'accusa di questo tipo.
Dai centri sociali al PD, alle associazioni, Donald Trump non sei il benvenuto a Milano. Il presidente degli Stati Uniti potrebbe arrivare domenica pomeriggio per assistere alla finale di hockey delle Olimpiadi, se gli Stati Uniti arriveranno in finale. I centri sociali annunciano manifestazioni di protesta nel caso Trump dovesse arrivare effettivamente a Milano. Anche partiti del centro-sinistra hanno detto che Trump non è il benvenuto in città. Sentiamo Luca Paladini del Patto Civico.
Non sarebbe il benvenuto, è un personaggio che inevitabilmente ha un po' stato come quello di presidente degli Stati Uniti, ma è anche incarna tutto quello che di detestabile in questo momento c'è nella politica dei sovranisti. È un suprematista bianco, un razzista che non fa nulla per non mostrarsi tale, un uomo che è il punto di riferimento di tutte le destre estreme mondiali. E quindi se ci sarà la sua presenza, io trovo assolutamente legittimo e sacrosanto che si organizzi una forma di protesta, presidio, contestazione, la si chiami come si vuole, per dimostrare che comunque anche poche ore sul nostro territorio rappresentano uno sfregio di cui faremmo volentieri a meno.
Ultimi giorni di Olimpiadi e la Fondazione Milano Cortina inizia a smobilitare, in particolare lavoratori e lavoratrici. Così 38 persone che stanno lavorando a Bormio si sono viste licenziare da un giorno con l'altro nonostante il loro contratto scadesse la prossima settimana. Questo è un passaggio dell'intervista a una di queste lavoratrici. La versione integrale andrà in onda questa sera nella nostra trasmissione Uscita di Sicurezza.
Io, come altri colleghi, ci siamo ritrovati a fare una mansione che non era nelle nostre competenze. Noi siamo stati assunti come hostess e steward, quindi con competenze di accoglienza, ausilio, e invece ci siamo ritrovati a svolgere delle mansioni di vigilanza e sicurezza. Testo di esposizione al freddo, 12 ore continue in cui la massima poteva essere intorno ai 5 gradi nei giorni migliori, chi invece magari lavorava nel notturno incontrava anche meno 15 nelle notti più fredde. La scadenza prevista sarebbe stata il 25 febbraio, ma ci è stato comunicato senza un preavviso il 16 che il 18 mattina avremmo dovuto lasciare Bormio, in quanto la Milano Cortina aveva deciso che non eravamo più necessari lì al villaggio. Siamo state assunte, diciamo, i primi contatti intorno il 20 di gennaio, un po' prima, e poi effettivamente a lavorare a Bormio io sono arrivata il 26 sera, il 27 ho iniziato a lavorare, ma fin da subito c'è stata poca professionalità, poca serietà in tutto il lavoro, nell'organizzazione sia degli alloggi, del trasporto, ma anche banalmente dei pasti, del luogo di lavoro. Io facevo dalle 8 alle 20, 12 ore. Poi erano previste all'interno del turno delle pause, però erano completamente autogestite e disregolate. Cioè, eravamo completamente lasciate a noi stessi.
Liceo Artistico di Bergamo, dopo la denuncia di 34 docenti all'ufficio scolastico regionale per piani di sicurezza fermi da anni e gestioni autoritarie del dirigente scolastico, all'improvviso ora ci sono prove di evacuazione, laboratori chiusi per attrezzature non a norma. Anche gli studenti ora denunciano, oggi ci sarà una riunione dei genitori. Da Bergamo, Sara Agostinelli.
La scuola è in sicurezza, la didattica è regolare, il clima è sereno, rassicura l'ingegner Cesare Botti, dirigente scolastico del liceo artistico Manzù di Bergamo, dove però negli ultimi giorni sembra essere in corso un terremoto. Una settimana fa è stata resa pubblica la denuncia di 34 docenti all'ufficio scolastico regionale. Per piani di sicurezza fermi da anni, prove di evacuazioni assenti, atteggiamenti autoritari del dirigente e mancanza di trasparenza nella gestione. Nei giorni seguenti, senza preavviso, è suonato l'allarme per una prova di evacuazione, ma in assenza del responsabile per la sicurezza previsto per legge. Ha avuto un imprevisto, dice il dirigente Botti. Poi sono comparsi i registri cartacei per la sicurezza aggiornati e al rientro dal ponte di Carnevale gli studenti hanno trovato alcuni laboratori chiusi e decine di scaffali, cavalletti e attrezzi accantonati segnati da cartelli con scritto non utilizzabile. Così ieri anche loro, gli studenti, hanno preso parola pubblicamente con un documento su cui ora raccolgono le firme, in cui di nuovo si citano carenze nella sicurezza, strumentazione non a norma, atteggiamenti aggressivi del dirigente e un clima pesante dopo la denuncia dei docenti. Ora anche i genitori si mobilitano. Dopo una convocazione a scuola last minute del preside sabato scorso, oggi si riuniscono fra loro per un confronto. Un problema in quella scuola c'è, dice Fabio Cubito di FLC-CGL, e sembra che ora si cerchi di correre ai ripari, ma il dirigente Botti non ha dubbi, per lui è solo allarmismo ingiustificato.
Ancora uno sfratto, ancora una volta a carico di una famiglia fragile. Stamattina rischiare di finire in mezzo alla strada è una famiglia composta da una donna con gravi problemi di salute e la figlia di 22 anni. Una situazione di morosità incolpevole, visto che la donna ha perso il lavoro proprio a causa della malattia. Contestualmente al possibile sfratto ci sarà un presidio di solidarietà organizzato da varie realtà di zona e sindacati inquilini. Sentiamo Mattia Gatti del SICET di Milano.
È una situazione di grande fragilità perché è una famiglia composta da due donne che avevano avuto questa casa in assegnazione temporanea perché erano appunto in fragilità già molti anni fa. La madre ha avuto dei gravi problemi di salute che purtroppo perdurano e che non ha potuto pagare gli affitti richiesti, ed è quindi una situazione con una morosità incolpevole, ed è grave perché non c'è nessun'altra soluzione in questo momento messa in campo. La nostra La richiesta è quella di sospendere l'esecuzione di questo sfratto per dare il tempo a questa famiglia di trovare una soluzione, e nello stesso tempo la chiediamo anche perché si tratta di un alloggio appunto di proprietà di Aler. Esistono già migliaia di alloggi sfitti di Aler, si tratterebbe semplicemente di andare ad aggiungerne un altro, perché è un alloggio che presenta gravi problemi manutentivi e quindi comunque non sarebbe una soluzione per altre famiglie. La situazione situazione degli sfratti e dell'emergenza abitativa permane a Milano molto molto grave. Basti pensare che ci sono 400 famiglie che hanno ottenuto un parere favorevole per avere un alloggio temporaneo perché sono o sfrattate o senza casa, e per il 2026 il Comune di Milano, nel piano che sta discutendo in questi giorni, prevede solo 274 alloggi, quindi anche se dovessero assegnarli tutti nel corso del 2026 non basterebbero neanche a smaltire la lista d'attesa creata nel 2025.
Un prezzo altissimo è quello che la provincia di Bergamo paga in termini di infortuni sul lavoro, stando ai dati del 2025. Se il totale degli infortuni è in flessione, il dato assoluto resta alto, con in particolare un incremento del 22% in termini di morti sul lavoro. Il commento di Luca Nieri, segretario della CISL di Bergamo.
Sicuramente il dato che salta all'occhio è l'aumento in maniera abbastanza significativa di quelli che sono sicuramente gli infortuni mortali, che ci deve mettere tutti quanti in discussione e portare tutti quanti un maggiore impegno, perché spesso e volentieri dietro un infortunio non c'è una semplice fatalità, ma c'è qualcosa che non è andato nel verso giusto, e vuol dire che comunque ci sono stati fatti degli errori. Come anche l'altro dato che salta abbastanza all'occhio riguarda il dato relativo alle malattie professionali, dove Bergamo è una delle province che ha un maggior numero di eventi registrati e soprattutto un numero molto, molto importante. Questo significa che purtroppo rischiamo di avere delle persone che invecchiando sempre di più saranno condizionati rispetto a quello che sarà il proprio futuro in termini di longevità, condizionati da quello che è l'attività lavorativa. Bisogna sicuramente lavorare maggiormente. Io credo che lo strumento principale su cui dobbiamo e possiamo far leva è la formazione professionale. La cosa che poi bisogna sicuramente evidenziare è che tendenzialmente oggi nei nostri contesti lavorativi, soprattutto a Bergamo, assistiamo a un progressivo invecchiamento della base lavorativa, e questo deve metterci tutti quanti in discussione anche di adattare gli stessi contesti lavorativi a quello che sono le caratteristiche dei lavoratori.
Le 7:27 minuti è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. La prossima questa sera alle 19:45.